Ciao a tutti, ripartiamo dal terzo capitolo di Memorie del Rivoluzionario, che si intitola L'angoscia e l'entusiasmo, e parla degli anni che vanno dal 19 al 20. Entravamo in un mondo mortalmente ghiacciato. La stazione di Finlandia, scintillante di neve, era deserta. La piazza in cui Lenin aveva parlato a una folla dal tetto di un'autoblinda non era che un deserto bianco fiancheggiato da case morte. Le larghe strade dritte, i ponti lanciati sulla neva, fiume di ghiaccio coperto di neve, sembrava appartenessero a una città abbandonata. Di tanto in tanto un magro soldato nel suo pastrano grigio, una donna sfinita sotto gli scialli, passavano come fantasmi in un silenzio d'oblio. Verso il centro cominciava un'animazione tacita e spettrale. Slitte scoperte trascinate da ronzini famelici se ne andavano senza fretta sul biancore. Quasi nessuna automobile. I rari passanti, trafitti dal freddo e dalla fame, avevano il volto livido. Truppe di soldati quasi cenciosi e spesso con il fucile passato a spalla con una corda marciavano dietro a gagliardetti rossi. I palazzi sonnecchiavano lungo le larghe prospettive o dinanzi ai canali ghiacciati. Altri, più vasti, regnavano solitari sulle piazze delle parate militari d'altri tempi. Le eleganti facciate barocche delle residenze della famiglia imperiale erano dipinte di un rosso sangue di bue. I teatri, gli stati maggiori, gli ex ministeri di stile impero davano un fondale di nobili colonnate bianche a vaste solitudini. L'alta cupola dorata di Sant'Isacco, sostenuta da possenti colonne di granito rosso, sembrava galleggiasse su quella città in perdizione come simbolo degli splendori passati. Andammo a contemplare, dalle banchine della neva, le basse casematte della fortezza di San Pietro e Paolo e la guglia dorata, pensando a tanti rivoluzionari che, da Bakunin a Nachaev in poi, avevano lottato, erano morti sotto quelle pietre per dare a noi il mondo. Era la capitale del freddo, della fame, dell'odio e della tenacia. Da 3 milioni circa di abitanti la sua popolazione era scesa in un anno a circa 700.000 anime in pena. Ci davano, in un centro di accoglienza, razioni minime di pane nero e di pesce secco. Mai ancora nessuno di noi aveva conosciuto così terribile cibo. Delle giovani donne con fasce rosse e dei giovani agitatori occhialuti si riassumevano lo stato delle cose. Carestia, tifo, controrivoluzione dappertutto, ma la rivoluzione mondiale ci salverà. Lo sapevano con maggiore certezza di noi, i nostri dubbi li insospettivano a momenti. Si domandavano soltanto se l'Europa sarebbe stata presto in fiamme. Che aspetta il proletariato francese per prendere il potere? I dirigenti bolscevichi che vidi subito mi tennero presso a poco lo stesso linguaggio. La moglie di Zinoviev, Lilina, commissario del popolo alla previdenza sociale della comune del nord, vestita di una giubba d'uniforme, piccola, capelli rasi, l'occhio grigio vivace e duro, mi disse: «Avete con voi delle famiglie? Posso sistemarle in qualche palazzo? So che qualche volta fa piacere, ma non sono scaldabili. Andate piuttosto a Mosca. Qui siamo assediati, in una città assediata. Possono cominciare rivolte per fame. I finnici possono sfondare, gli inglesi possono attaccare. Il tifo fa tanti morti, che non si riesce a sotterrarli. Fortunatamente sono gelati. Se volete lavoro, ce n'è». E mi parlò con passione dell'opera sovietica, creazione di scuole, case per bambini, soccorso agli invalidi, assistenza medica gratuita, il teatro per tutti. Lavoriamo lo stesso e lavoreremo fino alla fine. Dovevo più tardi conoscerla bene nel lavoro. L'usura non ebbe presa su di lei. Sklovsky, commissario del popolo agli esteri della comune del nord, un intellettuale con la barbetta nera e il colorito giallo, mi ricevette in un salone che era stato una volta dello Stato Maggiore Supremo. Che si dice di noi all'estero? Si dice che il bolscevismo non è che banditismo. C'è anche di questo, mi rispose tranquillamente. Vedrete, siamo soverchiati. I rivoluzionari non sono nella rivoluzione che una percentuale assolutamente minima. mi dipinse la situazione in termini implacabili. Una rivoluzione moribonda, strangolata dal blocco, pronta a mutarsi all'interno in controrivoluzione caotica. Era un uomo di una lucidità amara, si è ucciso verso il 1930. Zinoviev, invece, presidente del Soviet, affermava con sicurezza straordinaria, con una sicurezza straordinaria. Ben rasato, pallido, il viso un po' gonfio, la capigliatura abbondante e ricciuta, lo sguardo grigio-azzurro, si sentiva semplicemente al posto suo al vertice del potere, essendo il più antico dei collaboratori di Lenin al comitato centrale. Ma da tutta la sua persona emanava anche una sensazione di mollezza e come di inconsistenza nascosta. Una spaventosa reputazione di terrore lo circondava all'estero e glielo dissi. «Certo», rispose sorridente, «i nostri modi plebei di batterci non piacciono». E fece un'allusione agli ultimi rappresentanti del corpo consolare che facevano presso di lui dei passi a favore degli ostaggi della borghesia e che lui mandava a farsi benedire. «Se fossimo noi fucilati, questi signori sarebbero ben contenti, vero?» Il colloquio ebbe come principale argomento lo stato d'animo delle masse nei paesi occidentali. Io dicevo che eventi immensi stavano maturando, ma con lentezza, nell'incapacità e nell'incoscienza, e che in Francia più particolarmente non bisognava attendersi una spinta rivoluzionaria prima di un bel pezzo. Zinoviev sorrideva con aria di superiorità benevola. «Si vede che non siete marxista, la storia non si può fermare, ora che è in cammino». Maxim Gorky mi ricevette affettuosamente. Al tempo della sua gioventù affamata, si era affezionato a Nizhny Novgorod, alla mia famiglia materna. Il suo appartamento del Kroversky Prospect, pieno di libri e di oggetti d'arte cinesi, mi parve tiepido come una serra. Quanto a lui, freddoloso nel suo maglione grigio, tossiva molto, lottando da una trentina d'anni contro la tubercolosi. Grande, magro, ossuto, le spalle larghe e il petto rientrato, si ingobbiva un po' quando camminava. Il suo corpo, di struttura vigorosa, ma anemizzato, sembrava avesse come principale funzione di reggere la testa, una testa comune di un uomo del popolo russo, ossuta e stirata, quasi brutta insomma, con gli zigomi prominenti e la gran bocca sottile e il naso che sembrava affettasse, largo e appuntito, terreo di colorito, sotto i suoi corti baffetti a spazzola, rimasticava tristezza e ancor più una sofferenza mista a collera. Le sopracciglia spesse si aggrottavano facilmente, gli occhi grandi e grigi avevano una straordinaria ricchezza di espressioni. Era tutto avidità di conoscere e comprendere umanamente, con la volontà di andare fino in fondo alle cose inumane, di non fermarsi mai alle apparenze, di non tollerare che altri gli mentisse, di non mentire mai lui. Vidi subito in lui il testimone per eccellenza, il giusto testimone, l'implacabile testimone della rivoluzione, e come tale parlò con me. Durissimo verso i bolscevichi, ubriachi di autorità, che canalizzavano la violenta anarchia spontanea del popolo russo, ricominciavano un dispotismo sanguinoso, ma che erano soli nel caos, con qualche uomo incorruttibile alla loro testa. I suoi discorsi prendevano lo spunto da fatti, da aneddoti tipici, sui quali poggiavano generalizzazioni fermamente pensate. Le prostitute gli mandavano una delegazione e chiedevano di costituirsi in sindacato. L'opera intera di uno studioso che aveva consacrato la sua vita allo studio delle sette religiose, stupidamente confiscata dalla cieca, stupidamente trasportata da un punto all'altro della città, attraverso la neve, tutto un carretto scoperto di manoscritti e documenti, si perdeva su una banchina deserta, perché il cavallo affamato crepava per via. Degli studenti riportavano per caso ad Alexei Maximovich, così veniva chiamato in privato Gorky, dei fasci di manoscritti preziosi. Ciò che accadeva con gli ostaggi nelle prigioni era semplicemente mostruoso. La fame debilitava le masse, colpiva la vita cerebrale di tutto il paese. Questa rivoluzione socialista irrompeva dal più profondo della più vecchia Russia barbara. La campagna saccheggiava sistematicamente la città, esigendo un oggetto, magari assurdo, per ogni pugno di farina recato clandestinamente in città dai music. Trasportano in fondo ai villaggi sedie dorate, candelabri e persino pianoforti, le visti portare via dei lampioni. Bisognava adesso tenere duro con il regime rivoluzionario, per paura di una controrivoluzione rurale, che sarebbe stata solo uno scatenamento di ferocia selvaggia. Alexei Maximovich riparlò di strani supplizi reinventati per i commissari in lontane campagne, come quello che consiste nel fare uscire da un'incisione fatta nell'addome l'intestino, per arrotolarlo lentamente attorno a un albero. Pensava che la tradizione dei supplizi si manteneva attraverso la lettura della leggenda aurea. Gli intellettuali non comunisti, cioè antibolscevichi, che vedevo, mi davano pressappoco la stessa visione d'assieme. Consideravano il bolscevismo finito, esaurito dalla carestia e dal terrore, con tutto il paese contadino contro di lui, con tutta l'intelligenza contro di lui, la grande maggioranza della classe operaia contro di lui. Erano socialisti quelli che mi parlavano così, avevano fatto con ardore la rivoluzione del marzo 1917. Fra di loro, gli ebrei vivevano nell'attesa angosciosa dei prossimi pogrom. Tutti si aspettavano un caos pieno di massacri. Le follie dottrinarie di Lenin e di Trotsky si pagheranno care. Il bolscevismo, mi diceva un ingegnere socialista formato all'Università di Liegi, non è più che un cadavere. Il problema è di sapere quali ne saranno i becchini. Lo scioglimento dell'Assemblea Costituente e certi delitti dell'inizio della rivoluzione, come l'esecuzione e assassinio dei fratelli Inglés e l'assassinio in un ospedale dei deputati liberali Shingarev e Kokoschkin, lasciava dietro di sé risentimenti esasperati. Le violenze dei capipopolo, come i marinai di Kronstadt, ledevano il sentimento umano degli uomini di buona volontà, al punto da far perdere loro ogni facoltà critica. A quante impiccagioni, umiliazioni, repressioni spietate rispondevano quegli eccessi? Se il partito opposto avesse prevalso, sarebbe stato più clemente? Che facevano dunque i bianchi laddove prevalevano? Avevo a che fare con intellettuali che piangevano il loro sogno di una democrazia illuminata, governata da un Parlamento savio, ispirata da una stampa idealistica, la loro. Ogni conversazione con loro mi convinceva che avevano torto dinanzi alla storia implacabile. Vedevo il loro partito della democrazia tra due fuochi, cioè tra due complotti, alla fine dell'estate 1917, e mi pareva evidente che se, in quel momento, l'insurrezione bolscevica non avesse preso il potere, la cospirazione dei vecchi generali, appoggiata dalle organizzazioni di ufficiali, l'avrebbero presa di certo. La Russia non avrebbe evitato il terrore rosso che subiva se non sottomettendosi al terrore bianco. Non avrebbe evitato la dittatura del proletariato che subiva se non sottomettendosi alla dittatura della reazione. Così che i discorsi più indignati degli intellettuali antibolscevichi mi rivelavano la necessità del bolscevismo. Mosca, con le sue vecchie architetture italiane e bizantine, le sue chiese innumerevoli, le sue nevi, il suo formicaio umano, le sue grandi amministrazioni, i suoi mercati semiclandestini che occupavano vaste piazze, così miseri, così pieni di colore, Mosca pareva vivesse un po' alla meglio di Pietrogrado, accumulando comitati su consigli e direzioni su commissioni. Di questo apparato, che mi sembrò funzionasse in gran parte a vuoto, perdendo i tre quarti del suo tempo a discutere su disegni ineffettuabili, ebbi immediatamente la peggiore impressione. Esso nutriva già, nella miseria generale, una moltitudine di funzionari più affaccendati che occupati. Si trovavano negli uffici dei commissari signori eleganti, dattilografe carine e perfettamente incipriate, uniformi di buon taglio coperte di distintivi di tutto questo bel mondo, che faceva contrasto con la plebe affamata delle strade. Per la minima cosa vi rimandava da un ufficio all'altro senza il minimo risultato. Vidi uomini appartenenti al ceto dirigente telegrafare infine a Lenin per ottenere un biglietto ferroviario o una camera all'albergo, cioè la casa dei soviet. Il segretariato del comitato centrale mi diede dei buoni di alloggio, ma non ottenni alloggio, perché in più occorreva sapersi arrangiare. Incontrai i capi menscevichi e qualche anarchico. Gli uni e gli altri denunciavano l'intolleranza bolscevica, la ferma volontà di rifiutare ai dissidenti della rivoluzione il diritto all'esistenza e gli eccessi del terrore. Né gli uni né gli altri avevano tuttavia niente di concreto da proporre. I menscevichi stampavano un quotidiano, molto letto, avevano recentemente dato la loro adesione al regime e riacquistato la legalità. Reclamavano l'abolizione della ceca e preconizzavano il ritorno alla democrazia sovietica. Un gruppo anarchico auspicava la federazione delle comuni libere. Altri non vedevano via d'uscita tranne nuove insurrezioni, pur riconoscendo che la carestia rendeva impossibili i progressi della rivoluzione. Seppi che, verso l'autunno del 1918, le guardie nere anarchiche si erano sentite così forti che i loro capi si erano posto il problema della presa di Mosca. Novomirsky e Borovov avevano avuto la maggioranza preconizzando l'astensione. Noi non potremmo porre rimedio alla carestia, dicevano, che dunque essa consumi i bolscevichi e conduca alla tomba la dittatura dei commissari, poi verrà la nostra ora. I menscevichi mi parvero mirabilmente intelligenti, probi, devoti al socialismo, ma completamente sorpassati dagli avvenimenti. Rappresentavano un principio giusto, quello della democrazia operaia, ma in una situazione così piena di pericoli mortali che lo stato d'assedio non permetteva il funzionamento di istituzioni democratiche. E i loro rancori di partito del compromesso, brutalmente vinto, deformavano il loro pensiero. Si aspettavano una catastrofe e non si sottomettevano che a fior di labbra. Dei dirigenti bolscevichi vidi quella volta a Mosca solo Havel Enukhidze, segretario del comitato esecutivo del Soviet dell'Unione, di fatto la chiave di volta del governo della Repubblica. Era un georgiano biondo, dal dolce viso quadrato, illuminato da occhi azzurri, corpulento e di nobile portamento, come montanari di razza. Fu affabile, allegro e realista, con lo stesso tono dei bolscevichi di Pietrogrado. Splendida davvero la nostra burocrazia, credo Pietrogrado più sana. Vi consiglierei persino di stabilirvici, se i pericoli di Pietrogrado non vi spaventano troppo. Qui noi mescoliamo tutti i difetti della vecchia Russia a tutti quelli della nuova. Pietrogrado è un avamposto, è il fronte. Pur parlando di conserve e di pane, gli domandai: pensate che ce la faremo? Sono come un uomo caduto da un altro pianeta e ho momenti la sensazione di una rivoluzione in agonia. Scoppiò a ridere. Il fatto è che non ci conoscete, siamo infinitamente più forti di quanto non sembriamo. Gorky mi offriva di lavorare con lui alle edizioni della Letteratura Universale, ma ci incontrai soltanto intellettuali invecchiati o inaciditi che cercavano di evadere dal presente, ritraducendo Boccaccio, Knut Hamsun e Balzac. La mia decisione era presa, non sarei stato né contro i bolscevichi né neutrale, sarei stato con loro, ma liberamente, senza abdicare al pensiero né al senso critico. Le grandi carriere rivoluzionarie mi erano facilmente aperti, decisi di evitarle e persino di evitare, per quel che sarebbe stato possibile, le funzioni che implicassero l'esercizio di autorità. Altri vi si compiacevano talmente che mi credetti permesso questo contegno, evidentemente errato. Sarei stato con i bolscevichi perché davano compimento con tenacia, senza scoraggiamenti, con ardore magnifico, con passione riflessa, alla necessità stessa, perché erano soli a darvi compimento, prendendo su di se stessi la responsabilità e tutte le iniziative e dando prova di una stupefacente forza d'animo. Essi erravano certo su parecchi punti essenziali, con la loro intolleranza, con la loro fede nella statizzazione, con la loro tendenza alla centralizzazione e alle misure amministrative. Ma se bisognava combatterli con libertà di spirito e spirito di libertà, era con loro, tra loro. Poteva darsi d'altronde che questi mali fossero imposti dalla guerra civile, dal blocco, dalla carestia, e che se fossimo riusciti a sopravvivere, la guarigione sarebbe venuta da sé. Ricordo di aver scritto in una delle mie prime lettere dalla Russia che ero ben deciso a non fare carriera nella rivoluzione e a ritrovarmi, una volta passato il pericolo, con coloro che avrebbero combattuto i mali interni del nuovo regime.
La 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 la